se ricordate la scorsa domenica abbiamo parlato del comandamento per eccellenza che è amare Dio con tutto il cuore, spirito, con tutta l'anima, la mente, con tutto il corpo, le nostre risorse, le nostre energie. Credo che questo è il comandamento centrale, ma proprio perché il comandamento centrale è più importante, è quello più difficile da realizzare. E questa mattina vogliamo vedere un altro aspetto della dimensione di questo comandamento, che è quello subito in connessione, che abbiamo accennato, e lo vogliamo vedere partendo, prendendo spunto da un versetto nella Scrittura e focalizzando come nell'ambito cristiano quello che è più importante riguarda il nostro amore per Dio, e lo abbiamo evidenziato in una maniera chiara domenica scorsa, e stiamo crescendo in questa relazione di amore, e il nostro amore per gli altri, per il nostro prossimo, intendendo per prossimo non soltanto il più vicino nel senso geografico, ma il più vicino intendendo chiaramente la dimensione familiare, il più vicino intendendo la dimensione comunitaria, famiglia spirituale, e piano piano sempre più a cerchi concentrici verso il nostro prossimo, che magari tante volte è neanche conosciuto, ma di cui possiamo essere lo stesso sensibilizzati e venire incontro ai suoi bisogni. E volevo prendere spunto da due versetti in particolare. Leggiamo il primo in Seconda Corinzi, capitolo 1, verso 12. E poi ci fermeremo invece su Galati 6, 7. Dice così, è Paolo che sta parlando e a un certo punto esprime quello che è il suo vanto e dice: questo infatti è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel mondo e specialmente verso di voi. Anche qui cogliete questa apparente diversità, che non è una diversità, ma ci porta ad avere una attenzione particolare ai fratelli in fede, ma poi in un senso più ampio al nostro prossimo. Ci siamo comportati nel mondo, e specialmente verso di voi, con la semplicità, un'altra traduzione dice con la santità, e la sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Questo era il vanto dell'apostolo Paolo, quello certamente di avere espresso qualche cosa che aveva a che fare con la presenza di Cristo nella sua vita. Quindi, sebbene in altre parti parla di un altro vanto, se ricordate, che è quello che pur essendo abilitato a nutrirsi dell'Evangelo, lui aveva una sorta di non volere fare di più, ecco, ma lavorava persino la notte per fare delle tende e in qualche modo per provvedere a se stesso. Qui vediamo un altro vanto, qualche cosa di cui realmente si poteva vantare, e non era certamente la sua cultura, ed era un uomo di grande cultura, non era sicuramente il suo potere umano, anzi in certi momenti quasi a raffigurare la stessa situazione in cui si era trovato il suo Salvatore, che voi sapete non aveva mai conosciuto. Dice: nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, come un po' vediamo l'immagine di Gesù solo di fronte alla persecuzione, di fronte ai problemi. Vediamo un altro vanto particolare che l'Apostolo Paolo parla, di cui parla, e che mette al centro, secondo me, quello che nel cristianesimo è basilare, quello che dobbiamo guardare dentro di noi per capire la misura in cui stiamo crescendo, la misura in cui stiamo arrivando a una maturazione spirituale. Ci siamo comportati, quindi, di questo ci vantiamo, con la semplicità, ed è strano poi che santità, semplicità siano usati quasi come sinonimi, perché la semplicità è in fondo altro che fare venire fuori quella chiarezza, quell'armonia della presenza di Dio nei nostri cuori. Non so se vi capita, già su questo una mini riflessione. Quando siamo in comunione con Dio, quando siamo appartati con Lui, sembra che tutto diventa più semplice. Ci avete fatto caso? Quando non siamo in comunione con Dio, santità, quindi siamo in comunione con i nostri pensieri, sembra che tutto diventa più complicato. Come a dire, Dio nella sua presenza, nell'essere appartati con Lui, ci dà una saggezza, ci dà una sapienza soprannaturale che ci permette di semplificare, cioè di uscire da tutte quelle confusioni che nascono da una mente contorta, complessa come quella umana, dove di fronte a 2, 3, 4 possibilità rimaniamo lì e non capiamo più cosa fare. E allora nella santità cogliamo questo bellissimo aspetto, c'è una semplicità, perché nella santità c'è la capacità di attingere all'amore di Dio e quindi di muoversi senza bisogno di farsi tanti calcoli, tanti ragionamenti, ma muoversi con semplicità. E l'Apostolo Paolo aveva questo vanto, che nella misura in cui aveva sperimentato questa santità, questo essere appartato con Dio, questo si era trasformato in una semplicità. Semplicità nell'affrontare le difficoltà, le sofferenze. Se guardate poco prima di questo versetto, lui aveva detto che in una certa situazione si erano trovati veramente messi male, una prova tremenda, una difficoltà estrema per cui temevano persino della loro vita fisica. Non temo di impazzire, tante volte noi temiamo di non farcela più, temiamo di farci venire un attacco di panico di fronte a tutte le cambiali, di fronte a tutte le situazioni, mogli, mariti che hanno i loro minuti un po' difficili. Di fronte alle situazioni intorno a noi abbiamo momenti estremi di smarrimento, non temiamo per la vita, certo, a meno che non c'è moglie e marito che poi ci ammazza, purtroppo. Voi vedete che anche queste evenienze oggi succedono, ma Paolo aveva temuto per la sua vita e aveva detto persino: non abbiamo fiducia più in noi, ma nel Signore, per avere la vita come una sorta di resurrezione. Questo era il suo vanto, la semplicità con la sincerità di Dio. Anche questo è collegato. Sincerità di Dio significa scoprire quella potenza di amore che ti fa muovere in maniera miracolosa come si sarebbe mosso Dio. Sincerità di Dio non è solamente sincerità di dire tutto quello che pensiamo. Quello sicuramente è importante, capire cosa ci abbiamo dentro. Ma se io dico voglio essere sincero con te, mi fai schifo? È una parte della verità. La sincerità in qualche modo ha a che fare con l'esprimere la vera natura che Dio ci ha dato, che è una natura di amore. Quindi essere sinceri per un cristiano non significa semplicemente dire tutto quello che gli passa per la testa, ma significa imparare a esprimere quella verità che c'è in Cristo, quella verità meravigliosa che c'è in Cristo. E quindi evidentemente non con sapienza carnale, non con sapienza, come dice la scrittura, terrena, carnale, diabolica, l'apostolo Giacomo la sottolinea, ma con una sapienza che viene dall'alto, che è pura, pacifica, mite, arrendevole, eccetera, eccetera, con una sapienza di un altro mondo, capite bene? Questo era il vanto di Paolo, come a dire, ci siamo comportati non seguendo la nostra spinta carnale, ma esprimendo il carattere di Cristo. Questo è importante. L'altra volta discutevo con un fratello che Dio sicuramente sta facendo un processo di libertà nella tua vita, perché magari tante cose tu le facevi solamente perché avevi paura, eri spinto dalla legge e quindi ancora avevi paura a ribellarti, aveva paura a giudicare gli altri perché avevi paura che nel momento in cui lo facevi subito ti sarebbe calato un colpo di Dio e ti avrebbe fulminato. E nel momento in cui invece hai scoperto l'amore di Dio, hai scoperto anche la libertà di ribellarti, la libertà di giudicare, la libertà di criticare, hai scoperto la libertà, solo che il processo continua secondo il progetto di Dio, e infatti dice poi che della libertà non dobbiamo farne poi un'occasione per esprimere la nostra carne, ma per che cosa? Per servirci gli uni gli altri nell'amore. Quindi paradossalmente, quando finalmente scopro che posso mandare a quel paese il fratello, e per un momento posso dire, sono libero di dirti anche no, vattene, proprio lì poi inizia un processo più profondo in cui Dio ti dice, oh, sono contento che hai scoperto questa libertà, ma ora sappi usarla, non per la spinta della tua carne, della tua insofferenza, della tua intolleranza, del tuo egoismo, ma sappi attingere ora a quell'amore che ti permette di usare la libertà in una maniera diversa. Non so se è chiaro. Ed è proprio, quindi, in un certo senso, quando dice non con sapienza carnale ma con la grazia di Dio, significa proprio questo. Comportarsi con la grazia di Dio significa comportarsi scoprendo le risorse che Dio ci ha dato e che miracolosamente ci permettono di non seguire la nostra carne, quando finalmente ce ne accorgiamo che siamo carnali. Quindi è ancora un paradosso, più ti accorgi di poter essere carnale, più Dio ti dice sì, spirituale. È un processo nella tua vita, comportarsi con la grazia, usare la libertà per servirsi nell'amore. E da questo preambolo entriamo proprio al centro della riflessione di questa mattina. Galati 6:7. Esordisce così l'apostolo Paolo: non vi ingannate, non vi pigliate per fissi, per fissa. Il siciliano, gli accordi ancora sono un po'. Non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Questa è una legge biologica. Se semini cavoli, vengono fuori cavoli. Anche se ora ci sono degli incroci per cui si semina una cosa, si incrocia, coltivazioni, manipolazioni genetiche, eccetera, eccetera. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Questo è il preambolo che l'apostolo Paolo usa e che dice, in fondo, continuando su quello che stavo dicendo poco fa, finalmente quando avete scoperto la libertà di poter arrabbiarvi, la libertà di poter ribellarvi, la libertà di poter realmente distrarvi, la libertà di seguire il vostro egoismo, lì però poi siete chiamati a scegliere cosa volete produrre. Perché se seminate secondo questa libertà istintuale che vi viene senza neanche pensarci, come abbeddu core, che vi viene così, se seminate semplicemente quello che vi viene dal vostro istinto, spinto dalla carne, non potrete costruire realtà stabili, eterne, ma realtà molto precarie. Anche il vostro rapporto con gli altri diventerà precario. Se marito semini sempre parolacce per la moglie, o moglie semini sempre giudizi, critiche per il marito, eccetera, eccetera, se seminiamo qualche cosa che è spinto dalla nostra carne, mieteremo. Cosa mieteremo? Corruzione. Mieteremo qualcosa che si corrompe, qualcosa che non dura, e probabilmente neanche il nostro matrimonio durerà molto. O i nostri rapporti, lì dove seminiamo semplicemente discordia, dove seminiamo critiche, giudizi, paure, eccetera, eccetera. E quindi, continuando, l'Apostolo Paolo dice al verso 9, non ci scoraggiamo, quindi, di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Ed è questo un po' il centro della esortazione di questa mattina, dopo queste introduzioni. E il verso 10 lo esprime in maniera ancora più pratica, dice: così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Questo è il progetto di Dio. Questo è l'obiettivo più grande, che una volta che abbiamo scoperto la libertà di protestare, una volta che abbiamo scoperto la grazia di Dio che ci accetta così come siamo, quindi in qualche modo non ce la fa pagare perché ha pagato Lui, non sfruttiamo questa libertà per il nostro egoismo, ma cominciamo a fare questa decisione in cui useremo le risorse di Dio per fare del bene a tutti e in maniera particolare ai nostri fratelli in fede. Ma io voglio scendere ancora più in pratica, ma in maniera particolare a la comunità locale, ma in maniera particolare ai componenti della tua cellula. Perché questo particolare? Perché c'è quasi una visione parziale? No, perché è ovvio che noi possiamo esprimere una cura particolare per le persone che ci sono più vicine. E questo nella intelligenza di Dio permette che tutti quanti possano avere una attenzione particolare da parte degli altri. Quindi in questo fate del bene a tutti, è chiaro che viene espresso lo stile fondamentale del cristianesimo, che è quello di trasmettere qualche cosa di buono come modalità di vita, dare una buona notizia, ma non solo, dare un buon pasto caldo, dare tante altre cose bellissime. Anche lì nella scrittura, spesso quando si parla di atti spirituali, la scrittura, in Isaia per esempio, quando parla del vero digiuno, dice non è il digiuno solamente fino a se stesso, ma qual è il vero digiuno se non il fatto che tu possa dare da mangiare agli affamati, soccorrere quelli che sono in crisi. Quindi in qualche modo, come a dire, la dimensione spirituale ha un valore se si trasforma in qualche cosa di bene per l'altro. Perché se la dimensione spirituale diventa un modo per sentirti superiore all'altro, non è una dimensione spirituale vera. Una dimensione spirituale vera si trasferisce in una capacità di fare del bene a tutti. Attenzione, però noi se diciamo a tutti, cosa succede? Che entriamo in confusione, perché ci sono così tante persone che hanno bisogno che noi staremmo lì a correre, e non è questa l'idea di Dio, ma in particolare ai fratelli in fede, in particolare nella comunità locale, in particolare a quei fratelli in fede che Dio ti ha messo più vicini. È chiara questa immagine? Ognuno di noi è chiamato principalmente a preoccuparsi del bene della persona che ha accanto. E come ci si preoccupa della persona che si ha accanto? Come si ama, dirà la scrittura, a fatti e in verità e non a parole? Che a parole siamo tutti capaci, ma a fatti e in verità, nelle cose più semplici, nelle cose elementari, nelle cose dove possiamo realmente venire incontro, sollevare. Ricordate, un due culti fa parlavamo della parola che Dio ci dà per sollevare lo stanco. Però può essere che non è solo una parola, come a dire, risollevati, ma può essere che devi prendere un po' il suo peso e aiutarlo a portare quei pesi. Capitemi? Quindi l'amore non è un incoraggiamento della serie. L'Apostolo ci dice, quando vediamo qualcuno che ha fame, gli diciamo vai in pace, tranquillo, tranquillo, Dio ti provvede. No, se quella persona è accanto a te, è probabile che fare del bene non è una parola di incoraggiamento, ma è dargli un piatto di pasta. E così dargli un passaggio se non può disporre della macchina. Perché tante volte siamo così super spirituali che non ci accorgiamo di tutte le occasioni semplici che Dio ci dà per poter fare del bene a chi ci sta vicino. Fate del bene finché ne abbiamo l'opportunità. Non ci scoraggiamo nel fare nel bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Cioè, come a dire, questa è la sicurezza di poter mietere qualcosa di vero, di importante, cioè tutto quello che nasce dall'amore giova. Ci ricorderà l'Apostolo Paolo in un'altra parte. Non giova tutta la nostra conoscenza se non si può tradurre in un'applicazione pratica. Non giova tutta la nostra fede se non ci permette di perdonare nostra moglie, nostro marito. Non giova conoscere tutti i misteri o parlare tutte le lingue se questo non si traduce in una capacità di accogliere l'altro, di beneficiarlo, di portargli un bene, che poi può essere di varia natura. Qualche culto fa parlavamo del bene che possiamo fare parlando, ma tante modalità sono quelle che ci permettono di fare bene ai nostri fratelli, alle nostre sorelle. Questo è il centro del cristianesimo. È importante, Paolo poi lo sottolinea ancora, non possiamo leggere tutto, ma un flash veloce, dice: guardate con che grossi caratteri vi ho scritto di mia propria mano, come a dire grossi caratteri, non aveva scelto un font da 64, un font più grande, come a dire, aveva messo una tabellina grossa, come a dire guardate con che caratteri grossi, ma come a dire guardate come sto enfatizzando su questo che è fondamentale. E andando più avanti, guardate che tutte sono ancora similitudini, infatti lo esprime in un'altra maniera, dice al verso 15, infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Come a dire, non è la religiosità, non è quello che credi, non è la tua teologia, non è la tua filosofia spirituale, non è la tua conoscenza dottrinale, i versetti, tutto quello che sai che fa la differenza, ma quello che importa cos'è? È essere una nuova creatura. E questo non significa semplicemente quello che importa è rinascere, perché questo sicuramente è un'accezione di questa affermazione, come a dire qualunque religiosità, se non fa l'esperienza della nuova nascita, è semplicemente formale. Ma quello che enfatizza in questo caso, perché stava scrivendo a dei fratelli, è come a dire quello che importa è quanto di questa nuova creatura che c'è in te esiste, viene fuori, si esprime. Questo è quello che importa. Come a dire, tutte le altre cose sono secondarie, quello che conta è quanto puoi esprimere. Ecco perché il diavolo non si scaglierà mai sul fatto che tu possa conoscere di più la scrittura. No, ti può fare fare uno studioso, può far diventare uno studioso della scrittura, perfino un teologo che poi diventa ateo. Non ti ostacolerà di quante riunioni puoi fare, ma ti ostacolerà e ti frenerà e ti fermerà nell'esprimere la vita di Cristo. Tenderà a farti diventare un solitario, oppure, peggio ancora, qualcuno che dice: cosa posso avere dagli altri? A che mi possono servire gli altri? E invece c'è una bellissima notizia questa mattina per te, che Dio, al di là dei tuoi carismi, al di là dei tuoi doni, che possono essere messi al servizio degli altri, ti dice che puoi impegnarti nel fare del bene fino a che hai l'opportunità. Fino a che hai l'opportunità, e in un senso lato significa fino a che sei su questa terra, guarda le opere preparate da Dio perché tu possa fare la tua piccola parte. Guardale queste opere, fratello, sorella, guardale, perché lì si costruisce qualcosa di certo, lì sicuramente mieterai qualche cosa. Tutte le altre cose sono secondarie. E ancora vogliamo andare su una parte finale, conclusiva di questa riflessione. Questo cosa significa all'atto pratico? Che nel momento in cui devi fare un autotest per vedere il tuo livello spirituale, questo autotest non è collegato a quante volte hai letto la Bibbia. Perché se aver letto la Bibbia non ti ha fatto scoprire questa dimensione di amore, non ti serve a tanto conoscerla meglio degli altri. Anzi, io direi che è più dannoso, perché hai più responsabilità, perché a chi più è stato dato, più sarà ridomandato. Quindi il fatto di conoscere certe cose non è automaticamente una convenienza. Se fai un autotest, io credo che è importante scoprire quanto sei capace, con la forza di Dio, di poter fare qualcosa di buono, qualcosa di bene per chi ti sta vicino. E dico, questa qualcosa può essere qualunque cosa, può essere un bicchiere d'acqua, un sorriso, una parola di conforto, un abbraccio, un'offerta economica, un sostegno, un piatto di pasta, un invito a cena, una benedizione. Questo è il centro dell'essere cristiani. E tutto questo, ancora, evidentemente con le risorse che hai, non con quello che non hai. E infatti l'Apostolo Paolo ci viene aiuto in questo senso, in Seconda Corinzi capitolo 8, verso 12, ed è l'ultimo versetto che leggiamo. Questa mattina non mi sto infervorando nel senso di... Perché tante volte infervorarsi sembra quasi come ai comizi in cui uno dice la forza per la pace, per... e poi uno pensa che la potenza delle parole già è la forza della convinzione. No, non ha importanza quanto le esprimiamo certe idee, con che forza, con che veemenza, ma se ci crediamo veramente. E questa mattina io spero che questa parola possa entrare nei nostri cuori. Dice la buona volontà, quando c'è, meno male che dice quando c'è, perché la buona volontà purtroppo non è che c'è sempre, quando c'è la buona volontà è gradita in ragione di quello che uno possiede, quindi, e non di quello che non ha. Infatti non si tratta di mettere voi nel bisogno per dare sollievo agli altri, ma di seguire un principio di uguaglianza. Guardate com'è bella la scrittura. Qualcuno potrebbe trarne un principio del comunismo, della comunione, come i primi cristiani che mettevano in comune, e così non c'era nessuno che aveva bisogno. Ma qui fa parte di questa chiamata personale che abbiamo di fare del bene, qualcosa di buono per tutti, ma in particolare per quelli che Dio ci ha messo vicino. Nelle attuali condizioni, circostanze, infatti conclude l'Apostolo Paolo, la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno, perché la loro abbondanza supplisca altresì al vostro bisogno, affinché ci sia uguaglianza, secondo quel che è scritto: chi aveva raccolto molto non ne ebbe di troppo, e chi aveva raccolto poco non ne ebbe troppo poco. Qualche parola su questo aspetto, che vale su tutti i piani, non soltanto sul piano economico. È chiaro che l'applicazione più semplice è sul piano economico, nel senso che se tu sei in contatto, se tu stai vicino, se tu fai cellula, e non in senso istituzionale, ma in senso familiare, se tu ti metti davanti i bisogni, le esigenze di un gruppetto di persone, è chiaro che Dio ti chiama prevalentemente ad essere portavoce dei bisogni, delle difficoltà di quel piccolo gruppo, che non significa oltretutto che tu te ne puoi prendere carico del tutto, ma puoi essere a tua volta portavoce verso altri, eccetera, eccetera. E in ogni caso, come dice la Scrittura, nella misura della possibilità individuale, cioè nella misura delle risorse, siamo chiamati a dare quello che manca all'altro. E nel campo economico è più semplice capire come funziona questa legge spirituale, ma cerchiamo di capirla anche negli altri risvolti. Nel momento in cui hai più comunione con Dio, hai più pace, e vedi una persona accanto a te che non ha pace, cosa sei chiamato a fare? Stessa cosa, a trasmettere, a portare questo bene che sta abbondando dentro di te, che potrebbe essere soldi, potrebbe essere pace, potrebbe essere gioia, potrebbe essere qualche cosa di bello. Naturalmente, solitamente sono apprezzati i doni belli, non le fregature. Fare del bene, condividerla per un principio di uguaglianza, non soltanto, ma perché ogni parte che tu vedi collegata al tuo corpo diventa in un certo senso più una parte di te. Cioè, io non sento dolore per il callo di Benedetto, solitamente sento dolore per il mio callo perché è collegato più strettamente alla mia dimensione fisica. Quindi se ho dolore al callo, sono calli miei. È chiaro? Ma così, nel momento in cui ho contatto con un gruppo più ristretto, i calli degli altri, i problemi, i dolori, le difficoltà, i bisogni degli altri sono strettamente poi collegati anche a me. E va da sé che io non posso collegarmi a 100.000 persone, se no... Ma ognuno di noi sicuramente ha bisogno di essere collegato a un gruppo di persone che possano essere l'oggetto del proprio bene. Fate del bene al vostro prossimo, in particolare ai vostri fratelli in fede. Ci alziamo in piedi, in particolare ai fratelli, alle sorelle che Dio ha messo accanto a te. Questo è uno stile di vita, è un principio di uguaglianza, ma è anche un principio di amore, in cui, occupandosi dell'altro, esprimiamo il carattere di Dio. Lo rileggo e poi preghiamo. Non ci scoraggiamo, fratelli, di fare il bene. Non ci scoraggiamo, anzi, se è fatto nel nome del Signore, non ha importanza neanche se l'altro lo capisce. Non ha importanza neanche se l'altro lo apprezza. Perché qualche cosa che viene da Dio, il quale è un donatore allegro. E se facciamo del bene, se diamo, se doniamo, è una benedizione. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. E nella misura, nella ragione di quello che possediamo, per un principio di uguaglianza. Ma se possiedi poco, possa diventare anche questo per te uno stimolo a dire: Signore, abbondami, perché voglio fare del bene agli altri. Non abbondami perché così mi costruirò nuovi granai. Abbondami perché ho desiderio di esprimere solidarietà con quelli che non hanno, con quelli che non hanno, con quelli che soffrono, con quelli che non hanno altro che cattive notizie. Dammi coraggio anche di evangelizzare, di testimoniare, di portare la buona novella, perché io possa annunziare lì dove c'è l'angoscia della perdizione. Dammi ricchezze, Signore, perché io possa condividere con chi ha fame. Dammi pace, fammi scoprire la dimensione del tuo amore, perché io possa impegnarmi per gli altri. Fammi scoprire la potenza carismatica del tuo spirito, perché questi doni possano funzionare a servizio del mio prossimo. Dammi parole di conoscenza, perché io possa aiutare chi intorno a me si trova in situazioni incredibili che solo Dio può sbloccare. Dammi, cioè fammi sperimentare qualcosa di grande, ma non con una sapienza carnale per mettermi sopra e segnarmi qui tutti i gradi della conoscenza di Dio, dei carismi, dei ministeri, ma perché io possa fare del bene a chi mi sta accanto, perché questo è il centro della nostra vita cristiana, della nostra maturità. Questo giova, l'amore giova, l'amore giova. quindi rinfranchiamo le nostre ginocchia vacillanti, il nostro corpo si rialzi e riprendiamo con fiducia, finché ne abbiamo opportunità, a fare del bene a quelli che ci circondano. Amen. Signore, ti vogliamo pregare questa mattina perché questa rivelazione della tua parola possa toccare profondamente i nostri cuori, perché possa farci sentire impegnati verso tutti, ma in particolare verso quelli che ci metti accanto, impegnati nell'ambito familiare, e lì è la prima cellula, impegnati nelle cellule, impegnati lì dove ci darai di essere una famiglia che si prende cura gli uni degli altri in maniera semplice, in maniera pratica. Grazie perché tu ci dai la risorsa per farlo, Signore. Grazie perché nella libertà istintuale che abbiamo scoperto non siamo costretti a vivere nell'egoismo, ma possiamo attingere alla grazia, all'amore e fare del bene a tutti. Nel tuo nome. Amen.